Questa mattina ci siamo fermati sulla missione, la missione del figlio fa parte proprio della sua essenza di figlio essere inviato ai fratelli, perché figlio è colui che ama i fratelli con l'amore del padre, se no non è figlio. E il frutto della missione per sé non è tanto per gli altri che accolgono, sì, anche per loro, ma il principale frutto della missione è per chi fa la missione, perché chi fa la missione diventa pienamente figlio. Uno diventa figlio nella misura in cui va verso i fratelli, con lo stesso amore del padre. Per questo la missione è costitutivo della vita di ogni discepolo. Ogni discepolo è chiamato a essere testimone dell'amore del Padre. Per questo tutta la Chiesa è apostolica, non solo nelle radici, ma anche nei frutti attuali. E se non c'è questo andare verso l'altro, cosa che fanno anche i contemplativi a modo loro, non c'è il discepolato di Cristo, non abbiamo imparato da Lui, che è inviato dall'amore del Padre. E il primo frutto, la vita, il capitolo 10 al versetto 16, l'abbiamo già accennato: chi ascolta voi ascolta me, chi ascolta me ascolta chi mi ha inviato. Cioè praticamente c'è l'identificazione nella missione tra noi e il figlio che è uguale al padre, perché fa la volontà del padre. Poi c'è il secondo frutto, lo vediamo al versetto 17. I discepoli tornano con gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottomessi nel tuo nome. Il primo frutto della missione è la vittoria sopra lo spirito del male. L'ho già detto e lo ripeto, tutto il Vangelo è un esorcismo. Gli esorcismi non sono quelle cose strane che qualche volta si vedono nei film o qualcuno che fa spettacolo o scene, no. È l'essenza del Vangelo. Liberarci dallo spirito del male, il quale abita la nostra intelligenza fin dall'inizio, dandoci falsi modelli di Dio e di uomo, e poi abita la nostra volontà nei nostri vizi, nelle tre concupiscenze, nel possedere, nel potere, nel dominare e nell'orgoglio. Poi tutto il resto segue da qui. Poi quelle che sono le manifestazioni strane, uno potrebbe essere santissimo come quel padre là di Lourdes, come si chiamava, dei diavoli, famoso, era un gesuita. Era un uomo santo, era posseduto il diavolo, però non c'entra, come può essere pazzo? Ecco. Mentre invece il vero spirito del male è quello che ha tentato Gesù tutta la vita, che si chiamava anche Pietro, ma dietro di me Satana. Cioè non capire lo stile di Dio e usare lo stile opposto a quello di Dio, e questo è lo spirito del male, quello di Giacomo e Giovanni. Ma di che spirito siete? Domanda Gesù. È per amor di Cristo, si può avere lo spirito contrario, e questo è lo spirito del male, cioè la falsa immagine di Dio. Così quelli che Paolo rimprovera nella lettera ai Galati, che sono i perfetti cristiani giudaizzanti che osservano tutte le norme, anche quelle del Vaticano che sarebbe venuto, non solo quelle di Gerusalemme, perché poi si è spostata, dice: voi siete fuori dalla fede, siete caduti dalla fede di Cristo, dalla grazia. Voi che fate consistere la salvezza nelle vostre opere e non nell'opera di Dio, nell'amore che Dio ha per voi. Annullate il Vangelo. Questi sono i demoni reali che annullano il Vangelo nella grazia e poi non tengono presente la carne di Gesù come criterio di discernimento, cioè il Gesù. La prima eresia è non tenere presente Gesù e applicare a lui tutte le proprie idee su Dio, e non invece è Gesù che rivela Dio, la sua carne, la sua storia, la sua vita, il Vangelo e quindi il suo stile. Allora è la vittoria su Satana, sulla sua menzogna, e ci è restituito lo spirito di verità che ci fa figli. Poi, quarto frutto, che però in fondo è un frutto un po' così e così, al versetto 18, Gesù dice: io contemplavo Satana che cadeva dal cielo come una folgore. Il cielo è Dio, Satana teneva prima il posto di Dio. era il Dio di questo mondo, e tutti lo seguivano pensando anche di seguire Dio. Cioè l'immagine diabolica di Dio cade nell'annuncio del Vangelo. Il Dio padrone del mondo che tiene tutto in mano, il Dio tremendo, il Dio che aveva suggerito il serpente a Adamo e Eva, il Dio che tutte le religioni cercano di tenere buono come se fosse cattivo, quel Dio che non è ancora conosciuto come padre, che si rivela nell'amore del figlio, quel Dio che nessuno mai ha visto, è colui che abita nell'utero del padre, verso l'altro, questo è un colpo, ce l'ha rivelato. Ora il fatto che non sia più in cielo, prima quando stava in cielo teneva il posto di Dio, ci dominava tutti e quindi si è tranquilli, come Israele in Egitto stava tranquillo, era schiavo. Quando poi non sta più in cielo, non domina più, comincia la vera lotta perché sta sulla terra, ti tenta di continua, ti sei ribellato e allora cerca di, è già sconfitto ma cerca di durare nel suo dominio, e difatti sembra che duri abbastanza. Fino alla fine dei tempi questa lotta c'è, ed è la lotta del discernimento degli spiriti per noi. Però questo non è ancora molto. Versetto 19 Gesù dice: guardate, io vi do il potere di camminare sugli scorpioni e su tutta la forza del nemico, su serpenti e scorpioni. Cioè l'uomo è restituito attraverso il Vangelo alle sue condizioni preternaturali, diciamo, in cui non gli noce più il serpente e lo scorpione. E sono due immagini anche ben precise. Il serpente rappresenta il serpente della Genesi, che ci ha tolto la nostra umanità, perché ci ha dato la falsa immagine di Dio e quindi la falsa immagine dell'uomo. Quindi non ha più potere su di noi il serpente, questo veleno, questa menzogna. E poi lo scorpione c'ha il veleno sulla coda, che infonde la paura della morte, la nostra vita finisce male. No, sappiamo che veniamo da Dio che è Padre e torniamo al Padre. E quindi la nostra vita torna a essere riconciliata col suo principio, che è il Padre, e con la sua fine, che è il ritorno alla casa del Padre. Ma questo ancora niente, dice Gesù, ancora di più, versetto 20. Ma non godete per questo, godete perché è tutto sotto il segno della gioia, eh? Tutto giuiti, chairete, chairete, lo stesso saluto di Maria, no? Perché è il compimento del progetto di Dio, la missione, che noi diventiamo figli. Gioite che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Cioè nella missione noi partecipiamo pienamente della missione del Figlio, della vita stessa di Dio, che è amore per tutti gli uomini. Lo stesso amore che c'è tra padre e figlio è riversato sulla terra, e noi amando i fratelli amiamo Cristo, amando Cristo il Figlio, abbiamo dentro di noi il Figlio, il quale ama il Padre, ha dentro di sé il Padre, e la Trinità inabita in noi, come noi da sempre abitiamo nella Trinità, perché da sempre il Padre e il Figlio ci amano con lo Spirito. E finalmente Dio, che era là, ora è anche qua, e noi siamo l'altra parte di Dio in dialogo con Lui, anzi facciamo parte della vita trinitaria. Ed è a questo punto che c'è il Logion Giovanneo dei Sinottici. Gesù si mette a danzare di gioia nello Spirito e a benedire il Padre. Perché? Perché ciò che è nascosto ai sapienti e agli intelligenti è stato rivelato ai piccoli. E che cosa è rivelato? Che il Padre ha dato tutto al Figlio. Cioè tutto ciò che il Padre è, lo è anche il Figlio per dono. E il Figlio l'ha donato a tutti i suoi fratelli. Quindi noi tutti siamo uguali al Figlio, il quale ha tutto ciò che è il Padre. Cioè quando dice Giovanni che noi siamo figli di Dio, non solo siamo chiamati, siamo realmente figli di Dio. Ciò che Dio per natura ci ha dato per grazia, perché Dio non ha accidenti da comunicare. E la grazia, secondo la teologia orientale e anche di Vianney Saint-Henri, più correttamente, non è un accidente come nella teologia nostra. La grazia è lo Spirito Santo. Dio non ha accidenti. È la vita di Dio, è l'amore di Dio, che è fuso nei nostri cuori e ci permette di dire Abba, Papà. Ed è lo Spirito stesso che grida in noi. E la danza di Dio, proprio la gioia infinita di Dio, perché noi ormai partecipiamo alla sua vita, allora tutta la creazione ormai è divinizzata grazie al sì dell'uomo. Dio è tutto in tutti. Tutti siamo stati creati in Cristo, per Cristo, in vista di Cristo, attraverso Cristo, e finalmente tutti nel Cristo, nel Figlio, torniamo al Padre, e il Padre trova a casa tutti i suoi figli e può far festa. Che un padre finché ha i figli sbandati, poveretto, fa poca festa. Perché la vera passione del figlio, a parte il patripassionismo, ce l'ha il padre. Il padre, quando vede il figlio in croce, mica è contento, come dice la teologia di Santo Sepolcro, è soddisfatto del sacrificio. No, questo è sadismo, non è sadico Dio. Il figlio che conosce l'amore del padre dice: vado io a insegnare ai fratelli come si vive da figlio e da fratello e ad amare il padre, e il padre lo accompagna. Chiaro che dove è il figlio lì anche il padre, chi vede me vede il padre. Quindi pensare che noi siamo la gioia di Dio, la gioia di Dio è lo Spirito Santo, il suo amore, la sua vita, e che partecipiamo della stessa vita, è la partecipazione alla vita trinitaria che aveva tanto colpito la Santa Elisabetta della Trinità, no? È così bella questa spiritualità trinitaria, perché alla fine ogni spiritualità è trinitaria, perché siamo chiamati a essere non padri eterni ma figli, cioè figli del Padre, e siamo figli del Padre perché abbiamo lo Spirito Santo, che è il senso del battesimo. Poi bene, e dopo aver danzato, e Gesù dice: ah, questo piace a te, questo piace a me, e danziamo di gioia questa danza trinitaria. E dopo si volge ai discepoli, dopo aver guardato il Padre, dice: beati gli occhi che vedono quello che voi vedete e gli orecchi che ascoltano quello che voi ascoltate, perché tutti i re e i profeti volevano vederlo e finalmente voi lo vedete. Cioè è il compimento di tutte le profezie, di tutta la promessa di Dio, questa danza di Gesù al ritorno della missione dei 72, che rappresenta il ritorno di tutta la missione universale, quando Dio sarà tutto in tutti. È un anticipo, appunto, dei 72. E detto questo, ora andiamo al brano successivo, molto noto, che è il cosiddetto brano del buon samaritano. Non so se ancora il titolo è uguale.
Il grande comandamento.
Dopo.
Parabola del buon samaritano.
Ecco, buon samaritano sarebbe dire il buono cattivo, perché samaritano vuol dire sei indemoniato, sei cattivo. Era il pagano, era il simbolo del male in Israele, della paganità. Quindi, ma i titoli, sai, sono un po' così, come il buon ladrone. Ladrone in greco è malfattore. Dire il buon malfattore non è bene, allora cambia la traduzione. Dice malfattore, che è un'altra cosa. Bene, e lì vedremo una parabola sintetica che dice sia tutta la missione del Figlio nei nostri confronti, sia anche il principio della nostra missione, come vedremo nel testo. E prima di vedere il testo vorrei dire una cosa. Siamo nel pieno degli esercizi. Siccome gli esercizi poi servono per vivere, non sono una bella liturgia gli esercizi, ma sono la liturgia di cui parla Paolo, Romani 12:1, che il vero culto logico e dell'idolatria è il vostro corpo che vive conformemente alla parola di Dio trasfigurato nel Figlio. Quindi è la vita quotidiana trasfigurata dalla parola, questo è il culto logico gradito a Dio, la nostra vita di ogni giorno. Allora pensare un pochino, dato che siamo nel cuore degli esercizi, vedere cosa mi suggerisce il Signore per nella mia vita, per vivere e dare spazio in me alla parola e anche dare carne a questa parola. Voi come sapete gli esercizi servono per fare quattro cose. La prima è deformata, reformare. Cioè, la nostra vita immancabilmente si deforma un po' alla volta, no? Come quando porti i vestiti, si sporcano un po' e vanno un po' aggiustati e stirati. Ecco, rimettere o riordinare la propria vita dove si è persa, e quindi vedere le priorità della mia vita spirituale, l'istituto teologale, il mio ministero, i miei impegni, se sono conformi veramente a Dio, le mie deviazioni, anche perché ce n'è sempre, ecco, dove deve chiedere grazia, ecco. Quindi deformate a reformare, è sempre una riforma costante, e la Chiesa, come abbiamo sentito anche San Leonardi, è sempre da riformare, no? Nel capo e nelle membre, ma cominciando da dentro, ognuno da sé, perché in genere ognuno preferisce riformare l'altro. E allora la Bibbia, se è bella grossa e magari borchiata, è utilissima per picchiare in testa all'altro, invece serve per il mea culpa. C'è la differenza sostanziale tra Ignazio e Lutero. Forse è quasi nessuno, che tutti e due volevano il Vangelo, la riforma della Chiesa. Uno ha usato il Vangelo per picchiarlo in testa agli altri, che non la pensavano come lui, che aveva sostanzialmente ragione perché voleva quello che tutti volevano, la riforma della Chiesa. Trovate anche il Beato Giustiniano e Beato Pirini, 7 anni prima delle tesi di Lutero, diceva la stessa cosa. Era cardinale uno anche, tra l'altro. Mentre invece Ignazio usa per battere su se stesso, cioè per convertire se stessi. Perché se ognuno vuol convertire l'altro, come quando noi preti predichiamo agli altri capiscono bene la lezione e lo applicano agli altri, mica a se stessi. Cioè, è per me. Quindi questa riforma, e poi una volta che c'è stata la riforma, anche ci sono altre cose, è reformata conformare, cioè può sempre conformarsi sempre meglio a Cristo. Ogni volta devo fare un gradino in più nel mio amore e nella mia sequela, non semplicemente sviare un po' di meno, anche quello è importante. E poi conformata, confirmare, consolidare il bene, perché è molto fragile il bene. Il male viene spontaneo e si fa subito, il bene invece viene con fatica e riesce bene immediatamente. Confirmare il bene. E adesso leggiamo il testo. E prima vedere le cose deformate, perché se non le vedo non le riformo, poi riformarle, poi conformarle, poi confirmarle. Confermarle, scusate.
La prima è vedere le cose deformate.
Sì, cioè vedere cosa non va nella mia vita, chiaramente. Prendere coscienza del male, perché tutto il male si consuma nell'incoscienza. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Ma tutti i grandi mali che abbiamo visto, anche il nazismo, il fascismo e il comunismo, era fin di bene anche quello. Sono fin di bene qualche volta, oppure un male che si consuma nell'incoscienza. E pensa che noi abbiamo approvato le leggi razziali, quasi tutta la Chiesa anche ha detto niente, anzi c'era l'approvazione su Civiltà Cattolica e faccio mia colpa come gesuita. Ed è il vescovo che pochissimo ha reagito, in Germania von Garen, Rupert Mayer, una quarantina di persone. Sì, scusate, ecco, per dire quanto è importante prendere coscienza, perché è per incoscienza che si fa il male. E quindi vedere proprio cosa c'è da riformare sempre, perché la nostra conversione è continua. Va bene, leggiamo il testo di Luca, sì, ma le parole non importano, non lo so già, e Luca 10:25. Ed ecco un legista, maestro della legge, s'alzò per tentarlo dicendo: maestro, facendo che cosa erediterò la vita eterna? Ora gli disse: nella legge cosa è scritto e come leggi? Egli rispose: amerai il Signore Dio tuo da tutto quanto intero il tuo cuore e con tutta quanta la tua psiche, la tua energia interiore, con tutta quanta la tua forza, che vuol dire i beni concreti, e con tutta quanta la tua intelligenza, e il prossimo tuo come te stesso. Ora gli disse: rettamente rispondesti, fa questo e vivrai. Ora egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e a me chi è prossimo? Ecco, in greco non è che chi è, chi chi è il mio prossimo da amare, no? Amerai il prossimo. Chi devo amare? Tutti devo amare, anche i nemici. Il problema è un altro. A me chi è prossimo? Chi è che ama me? Perché io posso amare solo se sono amato. Quindi la domanda non è chi è il mio prossimo da amare, quindi non è cosa devo fare io, è chi ama me. Allora Gesù racconta la parabola. Rispondendo Gesù disse: un certo tale uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, incappò nei ladroni che lo spogliarono, lo riempirono di colpi e andandosene lo lasciarono mezzo morto. Per caso un sacerdote, un certo tale sacerdote, scendeva per la medesima via. Lo vide e deviò oltre. Parimenti il levita, venuto sul posto, lo vide e deviò oltre. Un certo qual samaritano in viaggio, il viaggio è l'andata a Gerusalemme, il contrario della discesa, venne anche lui, lo vide, ebbe compassione, si fece vicino, fasciò le ferite, versandovi olio e vino, e lo caricò su ciò che si era acquistato, sarebbe in greco, e lo condusse all'albergo. In greco c'è la parola pandokeion, che accoglie tutti, che è una parola fondamentale perché è tutta l'opera di Luca, termina con Paolo, il maestro della legge, che scendeva anche lui, incontrò il Signore, che accoglie tutti, simbolo della Chiesa, è il luogo che accoglie tutti. E lì si prese cura di lui, e il giorno dopo, tirati fuori, diede 2 denari a chi accoglie tutti e disse: prenditi cura di lui, e ciò che spenderai di più io al mio ritorno te lo restituirò, lo renderò a te. Chi di questi 3 ti pare che sia stato il prossimo a colui che è incappato nei ladroni? Ora disse: colui che ha fatto misericordia con lui. Gli disse Gesù: va e fa anche tu lo stesso. E in genere leggiamo questa parabola con un cortocircuito, ho capito, adesso mi metto a fare anch'io come Gesù. Ecco, però siccome non sono capace, e allora come faccio? Allora vediamo cosa vuol dire questa parabola. E prima, circa l'interpretazione della parabola, sapete che le parabole sono diverse dalle allegorie, l'abbiamo imparato da Jülicher, esegeta tedesco, che diceva che le parabole hanno un solo significato, e mentre nell'allegoria ogni parola ha un significato. La distinzione è esatta, solamente che gli evangelisti non avevano letto Jülicher e ogni parola ha un significato lo stesso. Sono acutissimi loro nel fare le analisi, però la realtà è diversa, perché nessuno dice parole se non sono sensate. Però rimane vero che il senso è unico e poi ogni parola punta sull'unico senso, questo sì. Ma tutto il mondo ha un unico senso, che è amato da Dio. E ogni parola ha questo senso o non ha senso. Quindi c'è molta libertà. E questa parabola è la sintesi dell'attività di Gesù. Quindi la vedremo. Ma prima vediamo il quadro, le cornici, perché è sempre importante per capire il senso. C'è il maestro della legge, il problema della legge che c'ha l'uomo, il problema qual è? Che fare per ereditare la vita eterna? L'uomo è l'unico animale che si pone il problema che fare, vuol dire che non sa cosa fare. Eppure è un maestro della legge che conosce bene tutta la legge, come si vede. Glielo dice anche Gesù, ha risposto bene. E siamo diversi dall'animale che è programmato dall'istinto e non può sbagliare, e se sbaglia va abbattuto, mentre l'uomo, come dicevamo, non va abbattuto. L'uomo si interroga: cosa devo fare? Possiamo addestrarlo come un pastore tedesco addestrato, però non è uomo. L'uomo deve capire e volere e agire con libertà, perché è figlio di Dio. Quindi si interroga sul che fare. Per ereditare, sa che è un'eredità, l'eredità per sé è dono del padre. E l'eredità però la ottiene chi vive da figlio. Se uno non vive da figlio, va bene che Dio salverà tutti, a fare suo salvar tutti. Se Dio avesse voluto semplicemente salvarci tutti come è il suo disegno, come facciamo noi, avrebbe tolto a tutti la libertà. Così sarebbero tutti salvati, no? Cioè avrebbe fatto bestie. Infatti salva uomini e bestie, è difficile salvare gli uomini, non le bestie. Oppure poteva farli morire tutti da piccoli, prima che peccassero. E invece Dio vuole che viviamo da salvati, è importante la nostra vita. Tanto importante che l'ha assunta anche il figlio, lasciandoci la pelle. Perché è in questa vita che noi viviamo la vita eterna. E poi quello che ora viviamo incomincia, continuerà senza fine. Quindi è preziosa proprio questa vita che Dio ci ha dato. Se no alla fine Dio salverà tutti, magari, come dice Paolo, sì. Il fondamento è Gesù Cristo. Se uno costruisce con oro su questo fondamento, che o paglia, lo proverà il fuoco. Cioè lui si salverà, ma come attraverso il fuoco? Si salverà di noi che cosa? Che siamo figli di Dio. Però Dio vorrebbe un figlio anche che cresce, che diventa adulto, che risponde sì, e che diventa sempre più simile a lui. Cioè ci vuole proprio, ci prende sul serio Dio. Allora il problema della nostra vita a che fare? E Gesù gli dice, nella legge cosa è scritto e come leggi. È astuta, perché un conto è ciò che è scritto, un conto è come lo interpreti, perché lo stesso scritto può essere interpretato in modo diverso. Come per esempio quando si va in gita con i ragazzi, si dice a chi va forte, andate ad agio, e quelli dietro dicono, ha detto andare ad agio, rallentano. Allora dice a quelli dietro, andate forte, e quelli davanti dicono, ha detto ad andare forte, scusa. Dipende da come leggi. Le parole sono vere tutte e due, a chi è rivolta quella parola, e con che senso. Allora, e questa è molto bella, è la sintesi di tutto l'Antico Testamento, amerai. È imperativo futuro, è un futuro senza fine, ed è un comando. Tutto si può comandare fuorché amare, e Dio invece ci comanda di amarlo. La tenerezza è un Dio che dice amami per favore, anzi te lo ordino. Perché Dio è amore, ha bisogno di essere amato. E noi siamo suoi figli, abbiamo bisogno di essere amati e di amare, se no non siamo suoi figli, perdiamo la nostra identità. Non abbiamo l'eredità, siamo perduti. Amerai come? In quattro dimensioni. Da tutto quanto il tuo cuore, che è il centro della persona, tutto quanto. Dopo, con tutta quanto la tua psiche, le tue energie. Con tutta quanto la tua forza, che sono i tuoi beni. E con tutta quanto la tua intelligenza, perché l'amore non è cieco, è intelligente. Cioè tutto serve per amare. Se non serve per amare, serve per far del male. Ecco, vorrei fermarmi. Noi, come destino naturale, siamo fatti per amare Dio con tutto il cuore, chiunque. Perché l'uomo è immagine di Dio che è amore, e l'amore è senza fine. E quindi ognuno, la vocazione di ogni uomo è quella di amare Dio con tutto il cuore. Non è quella dei mistici o dei monaci o dei frati o dei preti, no, di ogni uomo. E se uno ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, magari anche sua moglie, perché è la migliore che ci sia, quando va un po' a spasso, impara la geografia, ne trova un'altra e la butta via, cioè diventa l'idolo. Cioè, l'amore è fatto per l'assoluto, perché è assoluto. C'è un adagio medievale che dice capacem Dei quid quid Deo minus est non implebit, nulla può riempire Nulla che sia meno di Dio può dire ciò che è capace di Dio, e l'uomo è capacità di Dio, è la potenza obbedienziale. Per cui l'uomo è fatto per Dio, e il nostro desiderio di amore è infinito. Per questo non basta mai. E solo Dio può essere amato in modo assoluto, perché se ami in modo assoluto una persona, diventi schiavo, perché non è l'assoluto, diventa l'idolo. O delle cose come si fa, o il potere, è orribile. O anche il mio ministero diventa il mio idolo, oh no. Solo Dio. E l'amore per l'assoluto ti rende libero, sei absolutus, absolutus. L'assoluto è lui, e quindi sei libero rispetto a tutto il relativo. Se no assolutizzi il relativo, quindi è contro l'idolatria questo. E poi amo il prossimo mio come me stesso. Vuol dire che innanzitutto devo amare me stesso. E quando amo me stesso? Se amo Dio con tutto il cuore. Allora amare l'altro non vuol dire lo prendo e mio, vuol dire aiutarlo ad amare Dio e a realizzare se stesso. Sant'Ignazio, per esempio, non usa quasi mai la parola amore perché è troppo ambigua, la usa solo alla fine degli esercizi. E invece dall'amore dice, scompone in un trinomio, amare vuol dire lodare, rispettare e servire. Lodare, sei contento che l'altro sia altro da te. Non sei il contrario dell'invidia. Vuoi il bene che a lui per rubarlo, sei contento che sia altro da te, che sia bravo. Poi lo rispetti, l'altro vale più di te se lo ami e lo servi, perché lui realizza se stesso, mentre normalmente il nostro amore è prendere uno e mangiarselo, che mi serva, si chiama egoismo questo amore. Bene. Allora Gesù gli dice, hai risposto bene, fa questo e vivrai. E rispondo, grazie, è proprio quello che non riesco a fare. Il peccato originale è che non riusciamo a amare né Dio, né noi stessi, né il prossimo. Allora fa questo e vivrai vuol dire, sei morto, bello e finito, perché questo non riesci a farlo. Quindi è una condanna a morte. Difatti la legge ci condanna a morte. E il maestro della legge, che è astuto, è intelligente, ben disposto, volendo giustificarsi, dice a Gesù, eh sì, d'accordo, ma a me chi mi vuol bene? Chi mi è prossimo a me? Perché se io non sono amato, io non posso amare. Mi puoi dare tutti i precetti, io li osservo, ma amare non posso, né me, né Dio, né gli altri. Solo se sono amato posso amare. Infatti il centro del cristianesimo è, non so, 1 Giovanni 4,16, le abbiamo conosciute e creduto all'amore che Dio ha per noi, e conoscere l'amore con cui sono amato. È la fede che mi permette di amare. E allora Gesù racconta questa parabola che dice quello che Gesù è la sintesi della vita di Gesù, della sua missione di figlio per ciascuno di noi. Allora c'è un uomo che scende da Gerusalemme a Gerico e c'è un uomo senza articolo, un certo tal uomo, cioè l'uomo vago, cioè vuol dire ogni uomo. Da che mondo è mondo ad Adamo in poi, ognuno si allontana da Dio, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. Quindi fa il cammino opposto a quello di Gesù che va a Gerusalemme a presentarsi al Padre, perché andare al Tempio vuol dire andare verso Dio. Ecco, ogni uomo si è allontanato da Dio, fin dall'inizio, per la menzogna di Satana, perché aveva paura di Dio. E allontanatosi da Dio cosa gli capita? Rimane nudo. Lo spogliano, nudo della sua essenza proprio. E immagine e somiglianza di Dio, se va lontano da lui, è niente di sé. E poi, riempito di colpi, i suoi limiti non sono più luogo di comunione con il Padre, dove riceve l'amore del Padre, ma sono il luogo del suo bisogno, delle sue ferite, delle sue insufficienze. E poi rimane mezzo morto in attesa di morire del tutto. È la condizione umana. L'uomo senza Dio perde la sua sostanza. I suoi limiti diventano luogo di attacco e aggressione, diventano ferite e perdite di vita invece che luogo di comunione, e l'esistenza è essere per la morte dell'essere, diceva un filosofo. Questa esistenza è questa. e tutto ciò che fa l'uomo è per uscire da questa condizione. Ogni religione vuol farti uscire, ogni filosofia vuol farti uscire da questo, almeno con l'intenzione. Ogni scienza, ogni tecnica è per rimandare il più possibile questa situazione di mezzo morto, in modo che non muoia subito del tutto. Cioè tutto ciò che l'uomo fa, diceva Sabater, è proprio come una macchina di mortalità, no? Tutta la cultura. Però tutto inutile. E allora un sacerdote rappresenta la legge e la religione. Cosa fa il sacerdote? Scende da quella strada anche lui, vede e gira dall'altra parte. Ma non perché il sacerdote sia cattivo, rappresenta la legge non salva nessuno, la legge, se è giusta, condanna. Quando non condanna vuol dire che è ingiusta, è molto peggio, diventa apologia di reato. Cioè la funzione della legge non è salvare, è accusare, è la funzione elenchica. È il carceriere, ti mette in prigione in attesa del salvatore, è il pedagogo che ti bastona per portarti al maestro. Ma la legge non ha mai salvato nessuno e mai salverà nessuno. Se è giusta, ci condanna. Galati 3,19 dice: la legge è data per le trasgressioni. Dice: l'uomo non saprebbe come trasgredire, ma vedendo la legge giusta, cioè, finalmente so come trasgredire. Perché il peccato abita in noi, avendo abbandonato Dio. Quindi il male esce da lì dentro. E poi la legge serve da carcere, appunto. Ti condanna, se è giusta. Da pedagogo, in attesa che arrivi il Salvatore, però non ti salva. Questo anche con buona pace di chi predica sempre la legge. Non ha mai salvato nessuno e mai salverà nessuno. Se no, legga la lettera ai Galati che padre Becco, mio confratello convertito all'ebraismo, ecco, a 25 anni, sono stato insieme tanti anni, che diceva che i preti dovrebbero leggere ogni settimana la lettera ai Galati. Per non cascare nelle trappole della legge. Perché la legge è giusta. Tant'è vero che fa vedere le cose ingiuste. Dopo c'è il Levita. Il Levita rappresenta il culto. Il culto c'è in tutte le religioni. Celebra la vita come è bella nelle sue origini, come Dio l'ha voluta, ed è bella. Celebriamo già la celeste liturgia, sì, ma poi comincia lunedì mattina e la vita quotidiana è tutto il contrario. Oggi ci sono i culti laici, se notate è tutto un culto, anche la televisione, gli stadi, i concerti, il sabato sera, culti più del precetto domenicale, chiaro. Se no si è tagliato fuori dalla vita. Il culto, se è bello, ti fa vedere quanto è bella la vita, quanto dovrebbe essere bella, ma in realtà la nostra vita è che siamo spogliati, nudi, mezzi morti e bastonati. E tra l'altro si può mettere tra i culti anche le scienze e tra le leggi anche tutte le scienze che si danno delle leggi appunto per rimediare al male. Tutte cose giuste, non, nulla di male. Un samaritano. Abbiamo visto ieri che Gesù sta partendo dalla Samaria per andare a Gerusalemme, che è un viaggio insolito, non si passa dalla Samaria. Gesù fu chiamato samaritano, anche peccatore. E Gesù che si è fatto maledizione e peccato per tutti già nel battesimo, ultimo di tutti, e risale verso il Padre partendo dall'ultimo posto in modo che, risalendo al Padre, incontra tutti quelli che fuggono lontano dal Padre e si fa carico di tutti. E sulla croce presenterà al Padre tutta l'umanità nel suo male. Questo samaritano arriva anche lui sul posto e vede come gli altri tre. Invece di deviare, e sentì compassione, in greco è esplangisde, che sono le viscere materne, gli si muovono le viscere materne. La misericordia di Dio. L'occhio diventa viscera, amore. E l'amore diventa piedi, si fece vicino. e la croce di Gesù sta andando a Gerusalemme a morire in croce, è la vicinanza di Dio a ogni abbandonato da Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la prossimità di Dio ad ogni perduto, in modo che nessuno sia perduto. Non voglio che nessuno si perda di quello che mi hai dato. È volontà del Padre che tutti gli uomini siano salvati. E il Figlio si è fatto ultimo, appunto, in modo che nell'ultimo che torna a casa sono salvi tutti. E fasciò le ferite, la sua vicinanza fascia le nostre ferite, perché le nostre ferite sono i nostri limiti, dove siamo soli, e questi limiti diventano luogo di aggressione fatta e subita, di ferita. Invece nelle sue piaghe siamo tutti guariti, perché le sue piaghe è lui che condivide i nostri limiti e fa del nostro male il luogo di compassione, di condivisione, di amore più forte della morte. Per cui il limite, qualunque esso sia, anche il più assurdo, l'abbandono di Dio, l'abbiamo abbandonato Dio, lo porta Dio su di sé, perché l'abbandono lo porta chi ama. Quindi questa vicinanza che sana le nostre ferite. E richiama il servo di Yahweh, nelle sue ferite siamo stati guariti. E poi vi versò olio e vino, con l'olio che fa brillare il volto, è la parola che ci restituisce il nostro volto di figli. Ma la parola di Gesù non è solo parola, è spirito e vita, è vino. Giovanni 6,63, cioè testimonia l'amore di Dio per noi. Ed è questa la medicina della nostra vita, che ci ridà il nostro volto e ci purifica come il vino in fondo dalle nostre ferite. E poi lo caricò su ciò, sulla propria, c'è scritto la propria cavalcatura, ma in greco c'è tente nos, vuol dire ciò che tu acquisti. Che cosa ha acquistato il figlio che non aveva e a caro prezzo? Leggete Filippesi 2, a spese della sua divinità si è acquistata la nostra umanità, umanità di servo, è fatto ultimo di tutti. E lì si fa carico di tutta la nostra disumanità sulla sua umanità. Sta andando a Gerusalemme, appunto, per caricarsi di tutte le nostre colpe, di tutti i nostri mali. E poi lo conduce al Pandokeion, al luogo che tutti accoglie. Già su questa terra c'è un luogo che rappresenta il Padre che accoglie tutti, è la Chiesa, la comunità, che accoglie tutti. Nell'attesa della Gerusalemme celeste, dove poi saremo tutti accolti. Ed è l'immagine che Luca dà della Chiesa quando Paolo, in prigione, tra l'altro, a Roma, in affitto, quindi a sue spese, quindi presso un pagano, perché se fosse stato un cristiano credo gliel'avrebbe data gratis, i romani sono generosi. È lì a sue spese, e quello è il simbolo della Chiesa universale che giunge agli estremi confini della terra, perché accoglie tutti e senza impedimento annuncia il regno di Dio. E lì si prende cura di lui. È molto bello questo prendersi cura, epimeleo, che è la cura intesa come proprio quella preoccupazione materna di chi sta sopra. Però il giorno dopo tirò fuori 2 denari e 2 denari sono il salario di 2 giorni, e per Luca la storia dura soltanto 2 giorni. Il primo giorno è dalla creazione di Adamo, che era il 7° giorno della creazione, che fuggì da Dio, fino al nuovo Adamo che torna a Dio, cioè l'ascensione di Gesù. Quindi dalla creazione all'ascensione il primo giorno. Il secondo giorno è tutto il resto della storia, siamo noi che siamo come il vecchio Adamo che fugge da Dio, e tutti ritorneremo con Gesù, ripercorriamo il suo cammino e ritorniamo al Padre. È il secondo giorno della storia. Lui ha già pagato per tutti quelli che c'erano prima e per quelli che verranno dopo, per i 2 giorni della storia. Perché? Perché se ne va via, sta andando a Gerusalemme, e cosa va a fare a Gerusalemme? Proprio a pagare. E come diventerà lui a Gerusalemme? diventerà nudo, colpito, morto. Si identificherà con tutti noi. E poi c'è uno che accoglie tutti e gli dice: prenditi cura di lui, quando tornerò, ciò che spenderai di più, al mio ritorno te le renderò. C'è un altro che si prende cura di, che prende il suo posto, e poi vedremo alla fine chi è questo. Cosa vuol dire? Io ti renderò al mio ritorno. Quando il Signore tornerà, renderà a ciascuno di noi che cosa? Come nostra identità. Esattamente quell'amore che noi abbiamo messo verso i fratelli, che non può metterci lui al posto nostro. Cioè, non è che può pagare lui per me questo. Lui ha già pagato per tutti. Però c'è un di più che devo metterci io, che è la mia risposta all'amore che ho ricevuto. E sarà la mia risposta all'amore ricevuto che mi rende simile a lui, e mi farà come quello che tu ti accogli, cioè uguale a lui. Allora Gesù domanda al maestro della legge: chi di questi tre si è fatto prossimo a chi è incappato nei briganti? E quelli rispose: colui che ha usato misericordia con lui. È tutta la sintesi dell'azione di Gesù: colui che ha usato misericordia, fatto misericordia, il far misericordia. Gli rispose Gesù: va e fai lo stesso. E l'altro cosa risponderà? Sì, ho capito, il problema è che io non sono capace. Come faccio io a fare lo stesso? A me chi mi vuol bene? Allora Gesù gli racconta un'altra parabola. C'era un uomo che scendeva a Gerusalemme a Gerico, il capone brigante, eccetera. Poi è arrivato alla fine e dice: vai a fare lo stesso. E dice: sì, ma io, a me chi mi vuol bene? Scusa, hai ragione, ti racconto una parabola. E glielo racconta fino a quando capisco che quello lì sono io, quell'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico. E il samaritano è Gesù. E allora, se voi notate, ci sono 7 personaggi nel testo, più i briganti, che alla fine diventano un personaggio, che è tipico dell'amore, che i due diventano uno e restano due. I personaggi sono Gesù e il maestro della legge, no? Poi abbiamo l'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico e come il maestro della legge, anche lui. Il sacerdote, anche lui come il maestro della legge, scende da Gerusalemme a Gerico, cioè non sa amare perché non si sente amato. Il levita, anche lui scende da Gerusalemme a Gerico, è uguale anche lui al maestro della legge, che si pone il problema: chi mi vuol bene? Poi arriva il samaritano, che è Gesù, il sesto personaggio, che si prende cura di tutti questi che scendono da Gerusalemme a Gerico. E poi c'è quello che accoglie tutti, che è il settimo. Chi è? È esattamente il maestro della legge Paolo, sarà il levita. Tutti gli altri che sono stati curati da Gesù, che capiscono di essere feriti e mezzi morti e che diventano, avendo sperimentato l'amore del Signore, capaci di amare come sono amati. E allora loro diventano come Gesù, tutti. E Gesù è diventato come loro, in croce, a Gerusalemme, nudo, percosso, morto. Per cui quando noi amiamo l'ultimo degli uomini, abbiamo amato il nostro Signore nell'ultimo degli uomini. Per questo Matteo dice che i due comandi dell'amore di Dio e del prossimo sono uno solo. E poi ci sono in più i briganti, che sono fuori campo. E i briganti sono esattamente, stanno scritti nel testo, sono il nostro cuore, le nostre energie, i nostri beni, la nostra intelligenza. Se non la usiamo per amare, la usiamo per farci del male. I briganti sono i doni di Dio, che ne usiamo per l'egoismo, che tutto il male si fa col bene. Tutti i doni che Dio ci dà, come Ezechiele 16, la storia di quella ragazzina che fa la prostituta poi, che invece lui aveva allevata perché fosse la sua donna, cioè invece di amare Dio e il prossimo, usiamo tutti i doni per il nostro egoismo, e da qui tutto il male della storia. Ecco, vi consiglio allora di... E il principio della nostra missione qual è allora? A me chi mi vuol bene? Identificarsi con quell'uomo ferito e vedere tutto ciò che fa Gesù per lui e ciò che fa per me. mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per cui vivo io, non più io, ma la vita che vivo nella carne la vivo nell'amore di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati 2:20. Quindi state allora in contemplazione di questo testo, ma costantemente la sorgente della nostra missione è vedere l'amore che ha Cristo per me. Allora lo amo. E come lo amo? Amando l'ultimo dei fratelli, amo lui, lui è l'ultimo. Accogliendo l'ultimo, accolgo lui. Per questo c'è l'unità del cristianesimo proprio nel povero, non è una falsa mistica che è costante nella Chiesa, da San Martino, che credo sia il primo santo non martire, vero?
Sì. Primo confessore. Primo confessore.
Primo confessore, esatto. Non martire che della vita, sì. Perché ha dato tutta la vita, ha dato metà del mondo, bello anche questo, la carità deve essere ordinata. Ecco, è vero che oggi da San Martino, che è il primo santo che non ha dato la vita ma ha dato tutta l'esistenza per i fratelli, ecco, vediamo che proprio perché ha capito l'amore di Cristo per lui e l'ha vissuto nei poveri, negli ultimi, e lì lo incontreremo sempre. Ma prima di tutto deve incontrarmi io, che sei io, sapere che sono povero, ferito, peccatore, che mi allontano da lui, e la cura che ha lui per me. E dell'esperienza del suo amore per me, che sarà il mio amore poi per lui e per gli altri.